credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati da Angela Ambrogetti con voi in studio, Roberta Maccaroni alla console, appuntamento consueto quello con l'attività settimanale di Benedetto XVI, appuntamento che inizia naturalmente con l'udienza generale. Parleremo anche del messaggio che il Papa ha inviato al Congresso Eucaristico Internazionale di Dublino e anche della prossima visita, martedì prossimo, del Papa a Carpi, nella zona terremotata dell'Emilia. Ma iniziamo subito con l'udienza di questa mattina che, oltre alla catechesi, dedicata ancora una volta alla preghiera, è stata dedicata anche con un pensiero speciale alla Nigeria. Il Papa ha voluto rivolgere un appello perché cessino le violenze, ovviamente, perché i responsabili cessino gli spargimenti di sangue e perché cessi anche la via della vendetta, ma anche che tutti i cittadini cooperino all'edificazione di una società pacifica e riconciliata in cui sia pienamente tutelato il diritto di professare liberamente la propria fede. All'inizio dell'udienza la catechesi, che ascoltiamo insieme, che parte da una lettera agli Efesini di San Paolo.
La nostra preghiera molto spesso è richiesta di aiuto nelle necessità, anche normale per l'uomo, perché abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno dell'altro uomo, abbiamo bisogno di Dio. Così per noi è normale richiedere da Dio qualcosa, cercare aiuto da Dio. E dobbiamo tenere presente che la preghiera che il Signore ci ha insegnato, il Padre nostro, è una preghiera di richiesta. E con questa preghiera il Signore ci insegna le priorità della nostra preghiera. Pulisce, purifica i nostri desideri e così pulisce, purifica il nostro cuore. Quindi se è di per sé normale che nella preghiera richiediamo qualcosa, non dovrebbe essere esclusivamente così. C'è anche motivo di ringraziamento. Se siamo un po' attenti, vediamo che da Dio riceviamo tante cose buone. È così buono con noi che conviene, è necessario dire grazie. E deve essere anche preghiera di lode se il nostro cuore è aperto, vediamo, nonostante tutti i problemi, anche la bellezza della sua creazione, la bontà che si mostra nella sua creazione. Quindi dobbiamo non solo richiedere, ma anche lodare e ringraziare, solo così la nostra preghiera è completa. Nelle sue lettere San Paolo non solo parla della preghiera, ma riporta preghiere, certamente anche di richiesta, ma anche preghiere di lode e di benedizione per quanto Dio ha operato e continua a realizzare nella storia dell'umanità. E oggi vorrei soffermarmi sul primo capitolo della lettera agli Efesini, che inizia proprio con una preghiera, che è un inno di benedizione, un'espressione di ringraziamento, di gioia. San Paolo benedice Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché in Lui ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Realmente motivo di ringraziare se Dio ci fa conoscere quanto è nascosto la sua volontà con noi e per noi. Il mistero della sua volontà, mysterion, mistero, un termine che ritorna spesso nella Sacra Scrittura, nella liturgia. Non vorrei adesso entrare nella filologia, nel linguaggio comune indica quanto non si può conoscere, una realtà che non possiamo afferrare con la nostra propria intelligenza. L'inno che apre la lettera alle Efesine ci conduce per mano verso un significato più profondo di questo termine e della realtà che ci indica. Per i credenti il mistero non è tanto l'ignoto, ma piuttosto la volontà misericordiosa di Dio, il suo disegno di amore che in Gesù Cristo si è rivelato pienamente e ci offre la possibilità di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e di conoscere l'amore di Cristo. Il mistero ignoto di Dio è rivelato e è che Dio ci ama e ci ama dall'inizio, dall'eternità. Soffermiamoci quindi un po' su questa solenne e profonda preghiera. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. San Paolo usa il verbo eilogein, che generalmente traduce il termine ebraico barak, è il lodare, glorificare, ringraziare Dio Padre come la sorgente dei beni della salvezza, come colui che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. L'Apostolo ringrazia e loda, ma riflette anche sui motivi che spingono l'uomo a questa lode, presentando gli elementi fondamentali del piano divino e le sue tappe. Anzitutto dobbiamo benedire Dio Padre perché, così San Paolo, Egli ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Quanto ci fa santo, immacolato è la carità. Dio ci ha chiamati all'esistenza, alla santità. E questa scelta precede persino la creazione del mondo. Da sempre siamo nel disegno di Dio, nel suo pensiero. Con il profeta Geremia possiamo affermare anche noi che prima di formarci nel grembo della nostra madre, Lui ci ha già conosciuti. E conoscendoci ci ha amati. La vocazione alla santità, cioè alla comunione con Dio, appartiene al disegno eterno di questo Dio. Un disegno che si estende nella storia e comprende tutti gli uomini e le donne del mondo, perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il suo progetto è solo di amore. San Giovanni Crisostomo afferma: Dio stesso ci ha resi santi, ma noi siamo chiamati a rimanere santi. Santo è colui che vive nella fede. San Paolo continua: Dio ci ha predestinati, ci ha eletti ad essere figli adottivi mediante Gesù Cristo, ad essere incorporati nel suo Figlio unigenito. L'Apostolo sottolinea la gratuità di questo meraviglioso disegno di Dio sull'umanità. Dio ci sceglie non perché siamo buoni noi, ma che è buono Lui. E l'antichità aveva sulla bontà una parola, bonum est diffusivum sui. Il bene si ci comunica, fa parte dell'essenza del bene che ci comunica, si estende. E così perché Dio è la bontà, è comunicazione di bontà, vuol comunicare, crea perché vuol comunicare la sua bontà a noi e farci buoni e santi. Al centro della preghiera di benedizione l'Apostolo illustra il modo in cui si realizza il piano di salvezza del Padre in Cristo nel suo Figlio amato. scrive: mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Il sacrificio della croce di Cristo è l'evento unico e irrepetibile con cui il Padre ha mostrato in modo luminoso il suo amore per noi, non soltanto a parole, ma in modo concreto. Dio è così concreto, il suo amore è così concreto, che entra nella storia, fa se stesso uomo per sentire che cosa è, come è vivere in questo mondo creato, e accetta il cammino di sofferenza della passione, subendo anche la morte. Così concreto è l'amore di Dio, che partecipa al nostro essere, non solo, ma al nostro soffrire e morire. Il sacrificio della croce fa sì che noi diventiamo proprietà di Dio, perché il sangue di Cristo ci ha riscattati dalla colpa, ci lava dal male, ci sottrae alla schiavitù del peccato e della morte. San Paolo invita a considerare quanto è profondo l'amore di Dio, che trasforma la storia, che ha trasformato la sua stessa vita da persecutore dei cristiani ad apostolo instancabile del Vangelo. Riecheggiano ancora una volta le parole rassicuranti della lettera ai Romani: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questa certezza: Dio è per noi, nessuna creatura può separarci, perché il suo amore è più forte. Dobbiamo inserire nel nostro essere, nella nostra coscienza di cristiani. Infine, la benedizione divina si chiude con l'accenno allo Spirito Santo, che è stato effuso nei nostri cuori, il Paraclito che abbiamo ricevuto come sigillo promesso. Egli, dice Paolo, è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. La redenzione non è ancora conclusa, lo sentiamo, ma avrà il suo pieno compimento quando coloro che Dio si è acquistato saranno totalmente salvati. Noi siamo ancora sul cammino della redenzione, la cui essenziale realtà è data con la morte e la risurrezione di Gesù. Siamo in cammino verso la redenzione definitiva, verso la piena liberazione dei figli di Dio, e lo Spirito Santo è la certezza che Dio porterà a compimento il suo disegno di salvezza, quando ricondurrà al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. San Giovanni Crisostomo commenta su questo punto: Dio ci ha eletti per la fede ed ha impresso in noi il sigillo per l'eredità della gloria futura. Dobbiamo accettare che il cammino della redenzione è anche un cammino nostro, perché Dio vuole creature libere che dicano liberamente sì, ma era soprattutto il primo cammino suo. Siamo nelle sue mani, adesso è nostra libertà di andare la strada aperta da lui. Andiamo questa strada della redenzione, andando con Cristo, sentiamo che la redenzione si realizza. La visione che ci presenta San Paolo in questa grande preghiera di benedizione ci ha condotto a contemplare l'azione delle tre persone della Santissima Trinità. Il Padre, che ci ha scelti prima della creazione del mondo, ci ha pensato e creato. Il Figlio, che ci ha redenti mediante il suo sangue. E lo Spirito Santo, caparra della nostra redenzione e della gloria futura. Nella preghiera costante, nel rapporto quotidiano con Dio, impariamo anche noi, come San Paolo, a scorgere in modo sempre più chiaro i segni di questo disegno e di questa azione. Nella bellezza del Creatore che emerge dalle sue creature, come canta San Francesco d'Assisi, «Laudato sì, mio Signore, con tutte le tue creature». Importante essere attenti proprio adesso, anche nel periodo delle vacanze, alla bellezza della creazione e vedere trasparire in questa bellezza il volto di Dio. Nella loro vita i santi mostrano in modo luminoso che cosa può fare la potenza di Dio nella debolezza dell'uomo, e può farlo anche con noi. In tutta la storia della salvezza, in cui Dio si è fatto vicino a noi e attende con pazienza ai nostri tempi, comprende le nostre infedeltà, incoraggia il nostro impegno e ci guida. Nella preghiera impariamo a vedere i segni di questo disegno misericordioso nel cammino della Chiesa. Così cresciamo nell'amore di Dio, aprendo la porta affinché la Santissima Trinità venga ad abitare in noi, illumini, riscaldi, guidi la nostra esistenza. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il mio Padre lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Dice Gesù, promettendo ai discepoli il dono dello Spirito Santo, che insegnerà ogni cosa. Sant'Ireneo dice una volta: nella incarnazione lo Spirito Santo si è abituato all'essere nell'uomo. Nella preghiera dobbiamo noi abituarci a essere con Dio. Questo è molto importante, che impariamo a essere con Dio e così vediamo come è bello essere con Lui, che è la redenzione. Cari amici, quando la preghiera alimenta la nostra vita spirituale, noi diventiamo capaci di conservare quello che San Paolo chiama il mistero della fede in una coscienza pura. La preghiera, come modo di abituarsi all'essere insieme con Dio, genera uomini e donne animati non dall'egoismo, dal desiderio di possedere, dalla sete di potere, ma dalla gratuità, dal desiderio di amare, dalla sete di servire, animati cioè da Dio. E solo così si può portare luce nel buio del mondo. Vorrei concludere questa catechesi con l'epilogo della lettera ai Romani, con San Paolo. Anche noi rendiamo gloria a Dio, perché ci ha detto tutto di sé in Gesù Cristo e ci ha donato il Consolatore, lo Spirito di verità. Scrive San Paolo alla fine della lettera ai Romani: a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Grazie.
Un messaggio di Benedetto XVI al 50° congresso internazionale eucaristico che si è svolto a Dublino nella scorsa settimana, un messaggio in cui il Papa ha ricordato l'inizio del Concilio del Vaticano II, l'anno della fede, e ha ricordato anche l'importanza della liturgia e che un cristianesimo di abitudine può portare a molti abusi. Alessandro De Carolis.
Un mistero. È disarmato quasi Benedetto XVI davanti all'orrore. Siete eredi di una chiesa che è stata una potente forza di bene nel mondo, riconosce, e tuttavia qualcuno afferma ha sporcato in modo orribile questa grande storia di fede. Quelli che, sacerdoti o consacrati, hanno abusato di chi invece dovevano proteggere. Come possiamo spiegare il fatto che persone le quali hanno ricevuto regolarmente il corpo del Signore abbiano offeso in tale maniera, si chiede il Papa, eppure evidentemente il loro cristianesimo non veniva più nutrito dall'incontro gioioso con Gesù Cristo, era divenuto semplicemente un'abitudine. La fede che diventa perfetta sull'altare della messa necessita, afferma, di celebrazioni gioiose, semplici, ma preparate nella maniera più degna e riverente possibile. Il Vaticano II, constata il Papa, rinnovando la liturgia, ha ottenuto un risultato molto grande. Ma è ugualmente chiaro, aggiunge, che vi sono state molte incomprensioni di irregolarità. Pertanto rimane ancora molto da fare, dice, sulla via del vero rinnovamento liturgico.
Il regno di Dio è un dono che esige la nostra collaborazione. Benedetto XVI lo ha ricordato all'Angelus Domenicale, a domenica scorsa appunto in piazza San Pietro, e ha ricordato anche la celebrazione proprio oggi della giornata mondiale del rifugiato, il congresso eucaristico di Dublino, ma anche un pensiero alle popolazioni terremotate. Ascoltiamo il Papa.
La debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi è la sua potenza. Così il Papa sottolinea il significato più alto delle parabole di Gesù sui semi della terra, il seme che cresce anche se il contadino dorme e il granello di senape più piccolo tra tutti. Da qui l'invito del Papa a fare esperienza di questo miracolo di Dio.
La nostra piccola forza, apparentemente impotente dinanzi ai problemi del mondo, se messa in quella di Dio, non teme ostacoli, perché certa è la vittoria del Signore. Il miracolo dell'amore di Dio che fa germogliare e fa crescere ogni seme di bene sparso sulla terra.
Dopo la preghiera mariana, il pensiero del Papa va alla giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite il 20 giugno, che, ricorda, vuole attirare l'attenzione della comunità internazionale sulle condizioni di tante persone, specialmente famiglie, costrette a fuggire dalle proprie terre perché minacciate dai conflitti armati e da gravi forme di violenza.
Per questi fratelli e sorelle così provati, assicuro la preghiera e la costante sollecitudine della Santa Sede, mentre auspico che i loro diritti siano sempre rispettati e che possano presto ricongiungersi con i propri cari.
Poi la preghiera in comunione con quanti partecipano al Congresso Eucaristico Internazionale, che durante questa settimana ha fatto di Dublino la città dell'Eucaristia.
Nel mistero dell'Eucaristia Gesù ha voluto restare con noi per farci entrare in comunione con Lui. E tra di noi affidiamo a Maria Santissima i frutti maturati in questi giorni di riflessione e di preghiera.
Poi il Papa ricorda la beatificazione a Nepi, nella diocesi di Civita Castellana, di Cecilia Eusepi, morta a soli 18 anni.
Ripeteva: è bello darsi a Gesù che si è dato per noi tutti.
Poche ore, ma tanto basta per il Papa per essere vicino alla gente che a Carpi, come in altre parti dell'Emilia, dal 20 maggio non ha più casa o lavoro. Martedì 26 giugno Benedetto XVI sarà dai terremotati dell'Emilia con un sintetico ma impegnativo programma: l'arrivo alle 10 al campo sportivo, poi il trasferimento nella zona rossa anche davanti alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria, dove è morto il parroco Don Ivan Martini, e poi ancora un incontro nell'area degli impianti sportivi con tutta la popolazione. Diversi rappresentanti delle autorità naturalmente presenti, il rientro è previsto per circa le 13 in Vaticano. In settimana il Papa ha anche incontrato il direttore della FAO. Ostacoli di ordine economico, sociale e politico, ha detto, impediscono di soddisfare i bisogni di chi soffre di fame. Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.